Papa sa che a una crisi globale di queste dimensioni si può rispondere solo con una cooperazione fra i diversi livelli, e in fondo se noi guardiamo ciò che sta succedendo oggi nei paesi dove le risposte sono meno efficaci, quando manca la cooperazione sistematica tra scienziati, politici e il network del civile. Quindi è molto importante che il Papa richiami a una sinergia, a una cooperazione a tutti i livelli, perché se la politica perde contatto con la scienza, se la scienza perde contatto con l'economia, con il tessuto produttivo, e poi se tutti quanti perdiamo contatto dalla gente, da chi è dentro casa, dagli anziani, ogni soluzione possibile proposta sarà sempre una soluzione parziale e quindi inefficace.
Il Papa indica una strada precisa, dice la strada giusta in favore della gente.
Sì, perché non tutte le scelte fatte in questo periodo nei vari paesi del mondo sono per la gente. Già è così, ma nei prossimi mesi ci sarà sempre più questo compromesso, questo ondeggiare tra la gente e gli interessi dell'economia, gli interessi del capitale, che sono sempre interessi legittimi. È ovvio, perché se non si lavora non si mangia, ma prima c'è la gente, poi tutto il resto. Cioè, ciò che la Chiesa ha sempre insegnato, non c'è capitale, non c'è economia che valga quanto vale una persona, un'ora in più di vita.
Tante alternative alla strada giusta ci sono e sono drammatiche. Le diseguaglianze sociali, bonus ai manager, ai dirigenti e stipendi sempre che si assottigliano per la classe medio-bassa.
Beh, certo, se noi pensiamo che i lavoratori che oggi si stanno dimostrando quelli veramente determinanti e decisivi per questa crisi, dai camionisti agli infermieri, alle persone che puliscono le strade, sono persone che guadagnano molto poco rispetto ad altre professioni.
Papa Francesco torna ancora una volta anche a denunciare la corruzione.
Noi oggi stiamo pagando anche la corruzione, cioè questa è l'esistente dell'Europa, no? Non dobbiamo sempre accusare i cattivi europei, nordici, noi siamo quelli buoni, tipico male italiano, no? Cioè, ci sono sempre delle ambivalenze, però dietro l'esistenza d'Europa c'è anche un paese che ha un debito pubblico enorme, perché in buona parte è legato all'evasione fiscale e alla corruzione. Quindi se noi non avessimo avuto decenni di enorme evasione fiscale, di grande corruzione a tutti i livelli, oggi avremo una posizione di poter contrattare diversamente le condizioni per il dopo crisi. Ma siccome abbiamo avuto anni, decenni, diciamo, scellerati a tutti i livelli politici, civili ed economici, oggi facciamo fatica. Cioè una crisi, ogni crisi denuda le realtà, cioè ti fa vedere quello che c'è dietro, e ti fa vedere le virtù e anche i vizi. Una crisi come questa purtroppo fa vedere quello che abbiamo fatto e non fatto.
In qualche modo sembrava sdoganato come peccato sociale la corruzione, no? Una sorta di scorrettezza. Invece il Papa più volte torna sul concetto di ruberia, cioè la corruzione è come togliere a qualcun altro.
Sì, è un furto. Purtroppo, siccome spesso accade, essendo un costume diffuso nel paese, la corruzione non è solo la grande corruzione strutturale delle grandi organizzazioni criminali o anche della grande impresa che ha molti soldi per avere molti avvocati che le fanno pagare pochissime tasse e che mettono la sede legale in paradisi fiscali. Noi non ci dimentichiamo che noi abbiamo in Italia delle aziende che vengono lodate, che ora donano milioni di euro, non facciamo nomi, ma tutti li conosciamo per il Covid, ma che hanno spostato la sede fiscale in Lussemburgo e a Monte Carlo, no? Per non pagare le tasse in Italia. Queste sono forme di elusione fiscale che ti può permettere solo se sei molto ricco, cioè, e hai molti soldi da pagare i commercialisti e gli avvocati internazionali. Però non c'è solo questa corruzione, diciamo, evidente. C'è la corruzione di chi fa un incidente con la macchina e prega l'amico di fargli le foto, di dichiarare che ha fatto un tamponamento. C'è tutto questo giro di piaceri dell'amico che non ti chiede la fattura, se no ti offendi, quando porti la macchina di qualità. Cioè, c'è una corruzione capillare che chiaramente crea una cultura di corruzione, che quindi poi ci lascia quasi narcotizzati, indifferenti di fronte alle grandi corruzioni. Se noi non ci indigniamo di fronte alle cose sbagliate, perché siamo in qualche modo complici di piccole corruzioni, le grandi corruzioni non cambieranno mai. E poi arriva la grande crisi che ti fa molto male, perché trova un organismo molto molto indebolito da questa corruzione, che è una malattia subdola che da decenni andrà avanti senza essere curata.
Le donne protagoniste dell'annuncio della risurrezione. Nei pensieri del Papa ci sono le donne in prima linea nel mondo sanitario e non solo, che in questo momento stanno fronteggiando la pandemia. Ecco, possono essere anche protagoniste del futuro, del post-coronavirus che tutti vorremmo vedere per un mondo migliore?
Certo, le donne sono già protagoniste, perché lo sono nei lavori, nei tanti lavori di cura, sono lavori a maggioranza femminile, lo sono dentro le case. Lo stress che oggi ha una donna che magari deve lavorare da casa e per di più deve occuparsi di famiglie, di figli, è molto maggiore. Questo faremo i conti dopo, ma sicuramente il peso di questa illusione non è ugualmente ripartito tra maschi e femmine. Ci vorrebbero, tutti sappiamo, il Papa lo dice, anche lo ha detto in altre occasioni, una maggiore presenza di donne nelle istituzioni, nelle imprese, nel governo, a condizione che non imitino i maschi, perché se la donna che va al potere si comporta come i maschi non cambia nulla. Ci vorrebbe una presenza femminile che porta delle caratteristiche più femminili nei rapporti, nella gestione dei conflitti, nella capacità di cura, che sono delle caratteristiche, delle virtù essenziali oggi molto molto poco presenti nella sfera pubblica. Cioè, quello che io credo dovrebbe essere, oltre al tema delle quote, che va sempre bene perché insomma c'è troppo poche, ma anche a portare un modo, cioè a sfidare la gestione maschile del potere, perché tutta la gestione delle imprese e tutta la gestione della politica è stata pensata da maschi in un modo totalmente maschile. Se le donne ci aiutassero a pensare come si governa un'impresa, come si governa la politica dalla prospettiva femminile, sarebbe molto importante per donne e per uomini.